Se non la smetti, ti mando dal preside. Siamo tornati, ben ritrovati, ben ritrovata, prof.
Buongiorno, ben ritrovati anche i nostri ascoltatori e siamo dentro maggio.
Com'è andata la festa del primo maggio a Roma?
Festa del primo maggio a Roma è andata bene, direi, perché nonostante la pioggia c'era un mucchio di giovani. È chiaro che se offri un concerto gratis non c'è dubbio che i giovani arrivano e si divertono saltando, pogando, come si dice. Si dice ancora pogando, è una roba di...
Pogando non l'ho neanche mai sentita.
No? Allora, era quella cosa che facevano io, i ragazzi, facciamo 20 anni fa, cioè quel fatto di saltare, al posto di saltare davanti ai palchi e darsi spintoni in pratica. No?
Ah, quello è il pogando?
Quello era pogando, sì, lo so, dalle figlie, dalle discoteche degli anni...
Per me è nuovo.
Sì, ma si vede che tu eri di un periodo, o prima o dopo.
Parliamo del calendario del prossimo anno scolastico, perché in Veneto mi sa che ci siamo, lo conosciamo.
No, invece lo conosciamo lo conosciamo per tante altre regioni, comprese le due qua, le province statuto speciale. Sappiamo che ci sono già delle proteste su certi calendari, per il Veneto no. Ma sarebbe opportuno, anche perché non è lontano programmare settembre, e questo ci dà il senso di quanto la macchina scuola, che è una macchina nazionale, grossa, pesante, con un mucchio di addetti, eccetera, arrivi sempre all'ultimo momento. Perché com'è possibile? Io sono sicura che i negozi, per dire, hanno già comprato il materiale invernale, giusto? Cioè i negozi di abbigliamento. O che quelli che devono fare degli spettacoli hanno già programmato la stagione dell'anno prossimo. Perché, santo paradiso, la scuola no.
Proseguiamo per ordine sparso.
Va bene.
Si dice così, no? Mi sembra.
Sì, sì, proseguiamo per ordine sparso e che Dio ce la mandi buona, però, perché...
Abbiamo detto che il Veneto è in ritardo, immagino che anche le province autonome a noi vicine abbiano gli stessi ritardi?
No, certamente no, loro hanno già precisato tutto. Quindi loro sono a posto, orsi o non orsi, però sono a posto.
Spieghiamo la differenza tra organici di fatto e organici di diritto, prof.
Sì, ecco, è una cosa tra l'altro importante, perché è una delle cause croniche e diciamo strutturali del precariato nella scuola. Allora, si fanno le iscrizioni, adesso si fanno entro il 30 di gennaio, sulla base delle iscrizioni si fanno le classi, tra virgolette. E si fanno le classi senza deroghe, cioè senza dire qui ne ho solo 7 invece che averne 15, allora la classe la posso fare. No, si mandano i dati e il ministero, tramite la regione e tramite la provincia, restituisce quelli che sono gli organici di diritto, cioè quante persone, risorse, sia di personale docente che di personale ATA, cioè non docente, i bidelli, i segretari, eccetera, di quella scuola ha diritto, no? Però questi non sono tutti quelli che poi serviranno per cominciare l'anno dopo, perché l'anno dopo ci saranno dei numeri di alunni che cambiano per trasferimenti, per bocciature, per cambi di idea, pochi. Ma ci saranno anche delle persone che ottengono dei particolari diritti, per cui tipo la 104, per cui hanno diritto magari a un anno sabbatico, oppure uno che viene eletto da qualche parte, per cui il suo posto si libera perché va in aspettativa, non so, per mandato parlamentare o anche per fare il sindaco. Quindi a giugno, dopo che ci sono stati gli esami, fine giugno, e dopo che ci sono stati questi aggiustamenti, gli organici vengono rivisti e vengono fatti i cosiddetti organici di fatto. In questa differenza ci stanno le deroghe, soprattutto per i disabili, perché le certificazioni avvengono tardi. Cosa succede? Che i posti in ruolo, cioè quelli stabili, vengono dati sull'organico di diritto, quello di gennaio. Tutto il resto diventa precariato, per forza, perché sono posti che si sono resi disponibili in un momento in cui, puntini puntini, è tanti anni che i sindacati chiedono che questi due organici vengano fatti coincidere, dando alle scuole un pochino di più, magari in maniera da potersi aggiustare e nell'ambito della loro autonomia, ma questo non succede. E questo causa uno dei ritardi dell'inizio della scuola.
Quanti sono i precari rispetto ai docenti?
Il conto fatto dai sindacati cattivi dice che per l'anno prossimo andremo a 250.000, se non avvengono delle entrate in ruolo, che vuol dire uno ogni 3-4.
Su 1.250.000.
Su 750.000 sono gli insegnanti adesso.
750, 250 sono...
Uno su tre, precari. Sì, 250. Facciamo pure che 250 sia una cifra esagerata, perché è fatta dai sindacati. Mettiamo pure che siano 150.000, mm-hmm. Sono comunque uno ogni cinque.
Sono tanti.
Sono tanti, sì.
Poi c'è il calo generalizzato degli alunni. Il ministro precedente ha detto non preoccupatevi, quello nuovo che dice?
Quello nuovo non si è pronunciato ancora, direi, su questo, perché quello precedente, il ministro Bianchi, aveva detto c'è il calo degli alunni, dovremmo in teoria avere meno classi e quindi meno organico, meno persone, ma no, non faremo così, manterremo gli organici come prima, con lo stesso tipo di spesa quindi, e quegli insegnanti che ci troviamo in più li useremo contro la dispersione, li useremo per sdoppiare le classi pollaio, li useremo per fare i corsi al pomeriggio, cioè li useremo ancora per la scuola, non che siccome si fa un risparmio sul personale quei soldi vengono dirottati chissà dove in chissà quale bonus, mica facciate o non facciate, insomma. E in questo ministro ancora io non ho visto pronunciamenti su questo.
Che si alzi l'asticella dell'attenzione anche sulle varie fughe scolastiche?
Speriamo, perché l'anno scorso solo che per le bocciature per troppe assenze, che sono il primo sintomo chiaramente della fuga, della dispersione scolastica, ci sono stati 83.000 bocciati. Dicono che per l'anno che verrà, cioè per le bocciature che avverranno quest'anno, pare siano il doppio. Ora, questi potrebbero essere una parte di quelli che compensano il calo demografico, se ci pensiamo, no?
Certo.
E tra l'altro ci sarebbe il doppio beneficio di cercare di far stare questi ragazzi a scuola, perché altrimenti dove vanno a finire? Vanno a finire in lavori che sono lavori in nero la più parte. Lasciamo perdere che tipo di lavori sono, perché vanno a finire molti, il 27% va a finire in delinquenza, cioè non è che finisca in delinquenza, ci dicono i dati che finiscono nel circuito del provvedimenti penali. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono andati a finire tra i delinquenti, no? Il 27% di questi 83.000, quindi se noi ce li tenessimo a scuola, almeno quel 27% lo terremo dentro. E poi i ragazzi intervistati che vanno a lavorare presto senza titolo di studio dicono sì, certo, ha rovinato la mia eventuale carriera scolastica questa cosa. Perché l'hai fatto? Non stavo bene a scuola, pochi, per i soldi. Oppure qualcuno dice anche perché mi piace lavorare, ma allora ci sono i corsi di formazione professionale se ti piace lavorare. No?
Cioè, dove si impara qualche cosa?
Dove si impara proprio, ti mettono a fare un lavoro con tutti i crismi.
E a proposito di dispersione scolastica c'è anche il PNRR che dice c'è la possibilità di usufruire.
Sì, c'è la possibilità di usufruire, soltanto che siamo maledettamente in ritardo anche qua, perché i progetti che vengono fatti poi devono venire seguiti a livello amministrativo quando ci sono in ballo i fondi europei, no? In una maniera molto complessa, e ci vuole qualcuno che lo faccia sto lavoro, e non da volontariato, deve essere fatto in maniera istituzionale, e le segreterie su cui questo va a pesare sono sguarnite, perché sono state tagliate, ritagliate, controtagliate. Se una persona sta male non viene sostituita neanche per un breve periodo, mancano i dirigenti delle segreterie, i DGSA come si chiamano, perché i posti vanno a concorso perché sono dirigenti e non vengono fatti da una vita. E quindi le scuole ci rinunciano perché sanno poi di non poter stare dietro e magari
e
di
senza
imbrogliarsi
progetti,
sui conti.
Non si va da nessuna parte.
Eh no.
Perché non si accede certo ai bandi, no? Mentre si può accedere ai corsi invece online per formare i docenti tutor.
Sì, dovrebbero essere scadute le domande del 30 aprile per fare questi corsi di 20 ore online con cui si diventa quel miracolo della pedagogia che sono i docenti tutor, 20 ore, un architetto che fa educazione artistica nella scuola che fa una qualche forma di storia dell'arte nelle scuole superiori può diventare tutor 20 ore, cioè deve essere quello che sa intanto dialogare con i ragazzi, capire qual è il loro problema, costruire un piano individualizzato per loro, collegarsi con i suoi colleghi. E tutte queste cose, certo che devono essere dei corsi super se in 20 ore li formano.
Economicamente vantaggiosi però?
Economicamente sono 4.700 euro lordi l'ora, lordi l'anno.
Andiamo subito.
Sì. Più 4, scusa, lapsus. più 3.000 euro se vanno a lavorare anche il pomeriggio, però tutto lordo, quindi di mezza, e un grande carico perché ce ne sarà uno per scuola, per istituto di questi docenti tutor. Comunque giusto, se non altro simbolicamente, che vengano pagati un po' e non sia un lavoro da fare da volontari. Finirà che lo fanno i coordinatori di classe, che già hanno, perché sono quelli che conoscono meglio i ragazzi, che hanno già tante altre incombenze, e si spera qualcuno accetti, perché è una richiesta su base volontaria.
Allora, c'era una volta la ricreazione, cioè la ricreazione era una pausa molto attesa, chi fumava, chi andava al bar del Ricchi, nel caso del Folladro, perché i cancelli erano aperti, chi si comprava i panini della Terza, che poi usava per andare in gita
scolastica. Bei ricordi.
Questa era la ricreazione, adesso si pensa alle ricreazioni, una pausa di un quarto d'ora ogni ora. Mi sembra un po' troppo.
Ti sembra un po' troppo, eppure è quello che fa la scuola finlandese da anni, dove magari non è dopo 60 minuti di lezione mangiandogliene 15, perché magari le unità didattiche sono costruite non di un'ora di 60 minuti, ma non so, perché, anche perché per fare, per esempio, analizzare un testo, poi fare il riassunto, poi fare il tema e la discussione, non è che lo fai in un'ora, ce ne vogliono almeno due, quindi non è da pensare un'ora, cioè 45 minuti intervallo, 45 minuti intervallo, ma una cosa un po' più lasca, diciamo, no? Però la scuola finlandese è quella che va meglio. Perché? Perché dal punto di vista pratico c'è bisogno che i ragazzi si sgranchiscano le gambe. Sì, cioè non si
fumino,
può stare.
Non che fumino la sigaretta.
No, anche perché adesso è vietato all'interno anche dei cortili, ti ricordo, non certo, solo delle scuole. Certo. Perché fa male.
Punto. Ma ci sono le sigarette elettroniche.
Ma adesso sta venendo fuori un discorso anche su quelle. Perché,
ah sì?
Sì.
C'è il tentativo di vietare anche quelle.
No, tentativo di vietare e soprattutto di controllare, perché pare che dichiarino di essere senza nicotina mentre ce l'hanno.
Certo.
Notizia di stamattina.
È vero.
E in Australia addirittura hanno scoperto che c'è una dipendenza fortissima dei ragazzini piccoli da questa roba, dal vaping
maggiore vaping. Delle sigarette.
Sì, esatto, quindi occhio.
Torniamo, come mangiare caramelle, no?
Esatto, torniamo al discorso di prima. Muoversi, sgranchirsi le gambe, fare due parole, cambiare anche, cioè snebbiare un pochino la testa, perché ricordiamoci che la nostra attenzione concentrata è per 25 minuti, mica per... E poi anche io pensavo una cosa che col Covid era saltata fuori: cambiare l'aria ogni ora nelle aule. Adesso, anche se non ci fosse il Covid, cambiare l'aria vuol dire rincamerare ossigeno, se siamo soprattutto in posti con l'aria buona. E noi l'ossigeno, sai che ci serve per il cervello? Il 25% dell'ossigeno viene consumato dalle cellule cerebrali. Se non c'è, il cervello funziona male, ti senti sonnolento, sbadigli. E se fai un compito di matematica c'è il 15% di rendimento in meno.
E quando pensiamo forte?
E quando pensiamo forte lo stesso, consumiamo addirittura il 50% dell'ossigeno. Sì,
tantissimo.
Sì. Per cui ricordiamoci che cambiare l'aria non è così una questione di fare i bulli aprendo le finestre.
Non è che adesso qualcuno si prende la bombola d'ossigeno per andare a scuola, vero? No, eh?
No, non ancora, dai. Se abbiamo aria pulita come la nostra, magari in città sarà utile.
Quella serve a giugno, quando si va davanti al tabellone e si legge bocciato.
Ecco, soprattutto se non è stato fatto un discorso prima sul significato delle bocciature, che a me preme molto questo discorso qui.
Molto perché? Delicato.
Molto delicato, perché... Bisogna partire un pochino alla lontana, partire dalle teorie sull'intelligenza, che a parte l'intelligenza multipla, ma quello è un discorso a parte, l'intelligenza come concetto può venire pensata come, da un individuo, una cosa fissa che lui ha e non può modificare, no? E si chiama intelligenza concetto entitario, cioè dell'ente, di quello che è, oppure... Mi pare di essere recalcati a fare questi discorsi, qua mi sono in porta. Oppure un'intelligenza che può essere aumentata in qualche maniera con l'esercizio, con l'impegno, con quel che è, con le stimolazioni. Ecco, quella giusta, indovina qual è delle due. Però nei nostri ragazzi, nei nostri individui, noi stessi ci siamo formati man mano, in base alla nostra esperienza, o un concetto o l'altro. Cioè pensiamo di essere intelligenti oppure di essere tsukoi.
Mm-hmm.
No? Ovvio che se tu pensi di essere intelligente, di potercela fare, provi una sfida di un contenuto che è nuovo per te, di un esercizio che non hai mai fatto, perché pensi che la tua intelligenza possa superare l'ostacolo, possa imparare anche quella cosa lì. Mentre se tu pensi di non avere un'intelligenza granché perché hai avuto degli insuccessi, o magari te l'hanno pure detto, no? Le cose terribili da dire dopo 10 giorni di scuola, tu non capirai mai niente, eh? Tu ti fai un concetto di te stesso come non capace di fare quelle cose lì, manco ci provi, non ci provi perché sai di non riuscire, e perché non riuscire ti provoca di sicuro un dispiacere, un dolore, e come non si sta lì a martellarsi le dita apposta, non si fanno neanche gli esercizi di matematica che considerano.
La bocciatura amplifica tutto questo però.
La bocciatura amplifica, a meno che non ci si faccia un discorso a monte, cioè se man mano che si vede che un ragazzino non riesce e si cerca con lui la causa e la si individua per i casi estremi in un discorso di disturbo d'apprendimento, che può essere la dislessia, che può essere la discalculia, no? E gli si danno gli strumenti compensativi o dispensativi per affrontare questa sua situazione. Ma nella maggior parte dei casi si vede che è perché gli manca un pezzetto nel percorso precedente, per cui non riesce ad andare avanti, oppure perché per qualche motivo non riesce a concentrarsi.
Detta così, però, in effetti la bocciatura sembra lo strumento ideale per il miglioramento del giovane, anche se spesso viene intesa, soprattutto più che vista, come una punizione.
Esatto, viene vista come una punizione o peggio come una vendetta. Bisogna che a monte ci sia un lavoro da parte dei genitori e dei docenti di convincere, non con le prediche ma con il dialogo, i ragazzini che ce la possono fare. Perché a meno che non abbiano un disturbo di apprendimento conclamato o da conclamare o un qualche problema di salute, tutti ce la possono fare a fare come minimo la scuola dell'obbligo. E per la scuola dell'obbligo, che ricordiamoci finisce a 16 anni, non a 14, cioè non finisce in terza media, non ci dovrebbero essere le bocciature, a meno di casi straordinari, tipo uno che è stato male e quindi ha perso metà anno di scuola. È chiaro che gli dici dobbiamo recuperare, non ce la facciamo in 2 mesi. Quindi la bocciatura deve essere uno strumento, una specie di medicina. Per i ragazzi delle superiori, o meglio, dopo i 16 anni, quando la scuola non è più obbligatoria, il discorso è diverso, perché io devo pretendere che non vuoi andare a scuola, bene, vai a lavorare, ti prendi una qualifica professionale.
Però non alle primarie, alle secondarie.
No, primarie e secondarie no, e lo diceva anche Don Milani. Don Milani il discorso di non bocciare lo fermava, ed è stato molto frainteso su questo, alla fine dell'obbligo, che allora era 14 anni. E sì, il discorso della bocciatura è proprio un discorso delicato, perché va assolutamente, sì, può essere uno strumento, ma deve essere uno strumento utile, non dannoso, che mi fa pensare di essere ancora più deficiente oppure mi fa incattivire nei confronti della scuola, per cui l'anno dopo
tra l'altro ruba un anno della vita anche contributiva, perché insomma alla fine è un anno perso, io ne ho un paio, quindi
non hai versato i contributi volontari, a questo non ci avevo proprio pensato, che ti rubo un anno contributivo,
cioè, due anni in meno di lavoro, mettiamolo anche così, sì, professionalmente,
sì, una volta era quello che il militare si contava come lavoro, no?
Ma lei ci credeva nella riparazione a settembre? Sì, era uno strumento importante.
Insomma, ci credevo se venivano fatti dei corsi dalla scuola di riparazione a settembre. Meglio, in tante scuole adesso li fanno a giugno-luglio, perché recuperi allora e dopo magari fai un ripasso la prima settimana di settembre, certamente non a fine luglio-agosto, perché la pausa ci vuole. Ci credo nella validità se è organizzato, se invece è lasciato o ai soldi della famiglia di fare col ripetitore privato, o alla buona volontà del ragazzino, no, che non funziona.
Questa è la sintesi degli anni 80 e 90, funzionava così.
Sì, funzionava, non ha mai funzionato tanto tanto bene, però tranne che in casi isolati, perché non trovi gli insegnanti che vogliano andare a fare i corsi durante i mesi estivi, perché li considerano diritto di stare a casa, perché se li metti degli altri insegnanti non conoscono i ragazzi, quindi...
Ma in 2 mesi si recuperano 9 mesi di scuola?
No, certamente, però di solito non sono tutte le materie in cui si è rimasto indietro, sono alcune. L'importante sarebbe che fossero fatti degli interventi proprio misurati su quel ragazzo lì, prima di tutto bisognerebbe avere una diagnosi, cioè capire dov'è che si è inceppato il meccanismo.
Scoprire le lacune e colmare quelle.
Esatto, scoprire le lacune, soprattutto quelle che poi non ti permettono di andare avanti in quella materia, e colmare quelle in una maniera di insegnamento attivo, non di predica, di ripetizione di esercizi, perché fin tanto che ci si basa solo sulla memorizzazione non se ne va fuori e uno pensa di essere deficiente.
Lacuna credo sia la parola più usata nei giudizi degli insegnanti. Le lacune,
no? Sì, non le lagune, le lacune.
Il trauma della lacuna scolastica.
Già.
Che ci porta alla fine del programma, cara prof. È stato molto interessante, anche oggi.
Detto
da uno scolaro, insomma, è sempre motivo di soddisfazione per il docente, no?
Bah, sì, grazie. Dopo tanti anni un po' di qualche concetto di base c'è. Quindi, ragazzi, se avete bisogno di più tempo e se un anno in più fatto bene può essere quello che risolve la vostra situazione, non prendetela come una punizione, come una vendetta, prendetela come una medicina, anche amara, ma una medicina.
Grazie prof, ci rivediamo fra una settimana.
Ok, allora anche con la medicina, seppur amara. Arrivederci e grazie a chi ci ha ascoltato.